Grandi di Milano, che ci parlerà del tema Gesù ci parla attraverso la Chiesa, attraverso anche i documenti del Conciliare. Grazie. Abbiamo una specie di intervallo verso dopo le 10:30.
Sì.
10:30 fino alle 11:15 faremo un piccolo intervallo, poi riprenderemo fino a quasi mezzogiorno.
Sì, soprattutto io parlerò nella prima parte, poi lascerò un po' a domande, sì. Eccetera, eccetera. Il tema appunto Gesù ci parla attraverso i documenti della Chiesa, quindi il significato anche dei documenti che la Chiesa fa, il significato del Magistero per la nostra vita, per la vita concreta della Chiesa. Noi naturalmente non possiamo non partire da quel grande evento ecclesiale che è stato il Concilio Vaticano II. Che indubbiamente ha rappresentato un momento di svolta importante. Adesso si discute se è stata una svolta radicale o se è stata in qualche modo una correzione di rotta. La discussione è molto aperta a tutti i livelli. Però che sia stato un momento che ha segnato profondamente la vita della Chiesa, questo è indubbio. E in un documento come la Lumen Gentium, che direi del Concilio è quello che dà un po' l'ossatura, che è particolarmente significativo perché in fondo è la prima volta che la Chiesa definisce veramente se stessa in un concilio, la prima volta che la Chiesa sente il bisogno di dire con chiarezza a sé stessa prima di tutto e al mondo ciò che essa è. Se noi guardiamo i documenti precedenti, erano documenti che erano più rivolti a correggere degli errori, a intervenire su delle deviazioni, piuttosto che ad esprimere in maniera positiva e propositiva la dottrina della Chiesa. E se noi vediamo indubbiamente la Lumen Gentium, ci accorgiamo che c'è veramente uno spirito in qualche modo nuovo. Nuovo non vuol dire che viene fuori dal nulla, è stato ovviamente preparato da un lavoro teologico, da un lavoro spirituale, ma dà certamente un afflato diverso a quello che si era abituati. Basta confrontarlo con un manuale di teologia degli anni 50, come era impostato il manuale di teologia degli anni 50. La Chiesa era istituita da Cristo. Quella parola istituzione aveva un senso molto giuridico, era proprio l'istituzione, si pensava quasi ad un atto istitutivo, tanto che poi si discuteva dove l'ha istituita, quando ha dato il mandato a Pietro, piuttosto che Cristo ha istituito, ha dato l'incarico agli apostoli, gli apostoli hanno dei successori, questi guidano la Chiesa e poi da lì veniva giù tutto il resto. Il punto di partenza dunque era l'istituzione della Chiesa intesa appunto in modo abbastanza giuridico e quella struttura ministeriale della Chiesa, che è un dato che appartiene ovviamente alla sua tradizione. Nella Chiesa c'è una gerarchia, c'è un magistero, evidentemente in questo modo si poteva dare l'impressione, che non era quella che volevano dare i teologi di quel tempo, che non erano stupidi anche loro, che erano bravi cristiani anche loro, che la Chiesa quasi derivasse dal Magistero, come se la Chiesa fosse una sorta di cascata che veniva da Cristo, la grazia passava ai ministri che la passavano ai laici. Credo che la grande, se voi vedete Lumen Gentium, basta prenderla in mano e vi accorgete, l'avrete già fatto certamente, vi accorgete che il punto di partenza è diverso. È già diverso il modo di vedere l'istituzione della Chiesa, che non è vista in un modo troppo formalmente giuridico. L'istituzione della Chiesa del Lumen Gentium è vista come il risultato dell'evento di Cristo in tutta la sua, e addirittura radicato nell'Antico Testamento, nella storia della salvezza, e addirittura radicato nel progetto originario di Dio sull'uomo. Quindi c'è una dimensione misterica della Chiesa che è fondamentale, che viene quasi prima della considerazione puramente istituzionale. Ma poi soprattutto la grande centratura è quella di ciò che unisce nella Chiesa, prima che ciò che divide. Ciò che ci unisce è il battesimo. Nella Chiesa si entra per il fatto di essere battezzati. Ed essere battezzati vuol dire partecipare, essere autentici membri della Chiesa, e vuol dire dunque partecipare di quel sacerdozio che la Chiesa esercita a pieno titolo e continuando in qualche modo il sacerdozio del Signore. Nel Nuovo Testamento è molto significativo che la parola sacerdote non appare mai riferita ad una persona che non sia Gesù Cristo o che non sia la Chiesa. Sacerdote è Cristo, la lettera agli ebrei, perché è colui che offre se stesso come vittima, nello stesso tempo sacerdote è vittima, quindi è il sacerdote perfetto, quello che offre il sacrificio che non ha bisogno di essere reiterato, perché è il sacrificio definitivo, pieno, ormai che compie la storia della salvezza. La Chiesa ha dispone di un sacerdozio santo, cioè, il sacerdozio santo della Chiesa evidentemente è fondato sul sacerdozio di Cristo e consiste nell'annunciare al mondo il significato del sacerdozio di Cristo, di annunciarlo naturalmente con tutto quello che la Chiesa è. Annunciare non vuol dire soltanto proclamare con le parole, annunciare vuol dire proclamare con le parole, ma nelle parole che siano confermate da una testimonianza. Ora, di questo sacerdozio della Chiesa noi tutti siamo partecipi in quanto battezzati. C'è un sacerdozio comune che è strutturale della Chiesa e oserei dire è l'elemento fondamentale della Chiesa, quello che la fa essere. Perché cos'è il sacerdozio comune? In fondo il sacerdozio comune non è niente altro che la vocazione di ciascuno alla santità. Sacerdozio comune vuol dire partecipare al sacerdozio di Cristo. E Cristo cosa ha fatto? Ha donato se stesso, ha donato tutta la sua esistenza perché accadesse il regno di Dio. Quindi partecipare al sacerdozio della Chiesa vuol dire imparare ad essere testimoni, vuol dire insomma in fondo tendere verso quella santità che è la santità di Cristo, che Cristo partecipa attraverso la Chiesa, partecipa a tutti. Questo è un punto importantissimo, naturalmente, perché in un certo senso capovolge un po' lo stile con il quale si era un po' pensato, si era in qualche modo pensata la Chiesa fino a quel momento. Non nel senso che ovviamente della Chiesa non si fanno mai rivoluzioni, no, nella Chiesa la Chiesa è una tradizione che continua, però certo che l'accento si sposta un poco. Perché cosa vuol dire parlare di sacerdozio comune? Io credo voglia dire un sacco di cose. Adesso proviamo a dirne un paio giusto per all'interno del nostro tema. Vuol dire che tutti siamo in qualche modo corresponsabili della fede della Chiesa. Tutti noi siamo chiamati con la nostra testimonianza, con la nostra parola, ad essere segno, quel segno che a rendere la Chiesa quel segno efficace della grazia che essa è chiamata ad essere. Vuol dire anche che lo Spirito Santo non è riservato nella Chiesa a qualcuno, ma opera in tutti, e che dunque in tutti hanno la possibilità di entrare sempre di più nella comprensione del mistero di Cristo, partendo dalla loro esperienza di fede. C'è un'espressione bellissima nel Vangelo di Giovanni, sapete che il Vangelo di Giovanni è quello che tra i Vangeli sottolinea di più la dimensione dello Spirito, soprattutto nei discorsi di addio di Gesù, dove Gesù se ne sta andando e allora fa quelle cinque famose promesse dell'invio dello Spirito. Ce n'è una che particolarmente significativa per il nostro tempo, dice: lo Spirito vi introdurrà nella verità tutta intera. È un'espressione molto bella e molto significativa. Cosa vuol dire che ci introduce nella verità? Anzitutto, che cos'è la verità? Beh, la verità nel Vangelo di Giovanni è evidentissimo, non è prima di tutto un insieme di dottrine. Non è un insieme di teologie. La verità è la persona di Gesù Cristo. È Gesù Cristo che nella sua persona, nella sua vita, nella sua morte, nella sua resurrezione, ci rivela il volto del Padre. Ci rivela, cioè, la verità di Dio. Gesù Cristo è il centro della nostra fede, perché è proprio nella persona di Cristo, in quel Verbo diventato carne, che noi possiamo accedere alla realtà di Dio, che noi possiamo fare esperienza di Dio. E allora cosa vuol dire introdurre nella verità tutta intera? Evidentemente vuol dire che questo mistero di Cristo, provo a dirlo così, il mistero di Cristo è talmente grande che in qualche modo l'uomo non lo capisce tutto di colpo. Cioè c'è un cammino di comprensione del mistero di Cristo, che è il cammino di comprensione che ognuno di noi deve fare e che la Chiesa stessa in qualche modo nel corso della sua storia deve fare. Il modello di questo credo sia un po', lo possiamo trovare facilmente nel Nuovo Testamento. Prendete la figura degli Apostoli. Cosa hanno capito gli Apostoli di Gesù Cristo all'inizio? Hanno capito che era un personaggio simpatico, cioè era uno che aveva qualcosa da dire, uno che parlava con autorità, non contava valle come tanti altri, no? Però è chiarissimo nel Vangelo che c'è stato come un cammino di comprensione del Signore che alla fine ha trovato il suo culmine soltanto dopo la risurrezione. I discepoli, notate bene, hanno seguito il Signore, avevano una fede nel Signore, tant'è vero che il Signore dopo la risurrezione non va da tutti ma da loro. Qualche volta uno mi chiedeva: ma perché dopo che è risorto non è andato da Pilato? Sarebbe stato simpatico, lì da Pilato, da due sberle sul muso, dice: adesso vedi che avrò ragione io. No, lui va da quelli lì che avevano già una fede iniziale, però quella fede ha dovuto purificarsi attraverso un lungo cammino per capire veramente chi era Gesù. A noi qualche volta, quando leggiamo il Vangelo, viene un po' da sorridere quando leggiamo questi, no? Legge il Vangelo di Luca, racconto dell'ultima cena, il Signore sta donando la sua vita e quei due lì di cosa discutono? Su chi fosse il più grande. A noi ci viene un po' da ridere, ma non ridiamo troppo, perché in verità quel cammino lì lo dobbiamo fare tutti noi. Quel rischio lì è il rischio che è connaturale alla fede, perché la fede è sempre in qualche modo un cammino, perché la fede ha a che fare con la vita e la vita non si fissa mai non è fissabile mai dentro lo schema. Tu ti accorgi che si credi nel Signore, però poi ti capita quel fatto lì e allora dici: ostrega, io credevo di credere nel Signore, credevo di essere tanto bravino, di essere arrivato chissà dove, e invece forse anch'io, ecco. È necessario, cioè, un cammino. La comprensione della fede è una comprensione che richiede il cammino della vita, è una comprensione esistenziale, il cammino della vita di ciascuno di noi. E il Signore però promette un'assistenza dello Spirito. È attraverso lo Spirito che è lo Spirito che ci accompagna in questa, dentro questo cammino, e che ci fa dunque comprendere sempre di più. Lo ripeto ancora, non in modo puramente intellettuale, in modo intellettuale basta leggersi il catechismo di Pio Quinto. Io quando ero piccolino ho vinto la gara di catechismo che si faceva in terza elementare, la gara diocesana, sapevo tutte le risposte a memoria. No, voglio dire, allora basta leggere quello, ma quello in verità poi conta poco. Non conta il catechismo, conta, mi viene sempre in mente quel bellissimo episodio di quella risurrezione di Lazzaro, quando Marta dice, Marta che erano che sapeva bene il catechismo, si so che Gesù risusciterà l'ultimo giorno, e il catechismo lo sapeva bene, però di fronte al fratello morto le diceva poco. Ecco, questa comprensione vuol dire comprendere sempre di più chi è Cristo, ma soprattutto che cosa Cristo c'entra con la nostra vita, con la nostra storia, perché questo è che conta. Cosa c'entra Cristo nel modo di vivere la famiglia, nel modo di vivere la società, nel modo di affrontare i problemi che tutti gli uomini devono affrontare, perché noi li affrontiamo tutti. Questo è il punto. Questa comprensione è una comprensione graduale e che rappresenta quello che nella teologia si chiama il sensus fidei, il senso della fede, l'istinto della fede, dovremmo dire. Sensus ha proprio in latino quel senso quasi di istinto. Cosa vuol dire il sensus fidei? Vuol dire che ogni cristiano, grazie all'aiuto dello Spirito, è in grado di capire ciò che è conforme a Cristo e ciò che non lo è. È in grado, lo ripeto, attraverso un cammino di purificazione, non subito. Subito non, la nostra vita non funziona mai subito, coi subito. La nostra vita richiede sempre un cammino di adesione costante. Il sensus fidei vuol dire i cristiani hanno, grazie all'aiuto dello Spirito, la capacità di confrontare con Cristo le cose, la realtà, i valori, per capire se queste cose corrispondono a Cristo oppure no. Tutti noi abbiamo questo dono dello Spirito, abbiamo questo dono che inerisce proprio al nostro battesimo. Per questo l'Ungenzio, ribadendo quello che si diceva già prima in questo senso, quando tutti i cristiani concordano su una verità, tutti i cristiani non possono sbagliare. Io posso sbagliare, ma se tutti i cristiani sono unanimi nell'affermare una verità, certamente lì vuol dire che c'è l'assistenza dello Spirito Santo. Ecco, questo primo tratto allora è importante, perché vuol dire il Magistero non arriva come non è il padrone della verità. Il Magistero è al servizio del sacerdozio comune, perché, ripeto, ciò che conta è il sacerdozio comune, perché quella è la santità. No, Gesù Cristo non è venuto per insegnarci a fare dei buoni teologi, è venuto per insegnarci ad andare in paradiso, a salvarci, a vivere una vita bella, piena, vera, da uomini. Non è venuto per insegnarci delle verità astratte, anche perché altrimenti avrebbe sbagliato il mestiere, no? Pensate, se avesse scritto un bel trattato di teologia trinitaria, quanti problemi ci avrebbe risolto. Noi siamo ancora lì che discutiamo adesso sulla teologia trinitaria dopo 2000 anni, avrebbe risolto tutto. Invece ci ha lasciati un po' lì. Questo sensus fidei quindi è fondamentale, perché vuol dire, evidentemente, deve avere però una evidente consapevolezza alla base, la consapevolezza che il sensus fidei è affidato alla Chiesa e dunque anche a ciascuno, ma in quanto vive una dimensione di comunione con la Chiesa nella sua interezza. Il sensus fidei, questo istinto della fede, io devo essere consapevole che io ce l'ho, che è un dono che mi è stato fatto, ma che ce l'avete anche tutti voi. Per cui io mi devo in qualche modo necessariamente confrontare cordialmente dentro una comunione. Voglio dire, pensate al discorso che fa Paolo sui carismi. I carismi sono una cosa bellissima, preziosa, sono appunto i doni che lo Spirito suscita, no? La Chiesa non nasce costruendo i soldatini, tutti uguali, addestrati. Nasce grazie al fatto che lo Spirito suscita dentro la Chiesa diversi carismi che l'animano. Tutti i carismi sono preziosi, ma ovviamente a condizione che siano per l'utilità comune, che siano vissuti, cioè, dentro una comunione. Altrimenti, evidentemente, quando viene meno il senso della comunione, il carisma diventa distruttivo. Credo che non c'è bisogno di soffermarsi tanto, probabilmente nelle nostre comunità qualche esperienza di questo l'abbiamo fatta, più o meno grossa o piccola, ma la tentazione di dire io ho un bel carisma, quindi voi me lo dovete riconoscere, il mio carisma è quello più importante di tutti, no? Quindi, insomma, ecco, è un rischio che c'è, perché fa parte della nostra natura, noi siamo siamo limitati, siamo peccatori, però è chiaro che il carisma deve essere vissuto dentro una comunione perché è al servizio dell'utilità comune. E dunque c'è il riconoscimento che Cristo parla a me, ma Cristo parla poi anche a tutta la Chiesa, a tutta questa realtà, a questa comunione che mi trovo intorno, che mi è data, e con la quale dunque devo confrontare, mettendo al servizio le mie intuizioni, nello stesso tempo consapevole che le mie intuizioni sono sempre anche in qualche modo correlative, che solo armonizzandosi dentro la comunione viene fuori veramente chi è Gesù Cristo. Perché vedete, il rischio grosso sempre è quello che ognuno di noi si faccia il suo Gesù Cristo. È un rischio che c'è, che corriamo un po' tutti. Se voi ascoltate un prete, me compreso, voi vi accorgerete che ogni prete ha i suoi 10-12 passi del Vangelo preferiti. No? E ci ritorna su, no? Me ne accorgo anch'io, no? C'è la tua sensibilità, la tua storia, l'accorgerti dell'efficacia di certe cose, ti porta a sottolineare certi aspetti, no? E magari a sottolineare un pochino meno certi altri. Questa cosa qua è inevitabile, perché la nostra percezione della realtà è sempre una percezione storica. L'essere attenti vuol dire essere capaci di riconoscere che Cristo parla attraverso tante voci. Da parte, guardate, mi colpisce una cosa banalissima, di Vangeli ce n'è 4, mica uno. E ci fu un tempo all'inizio della storia della Chiesa, nel secondo secolo, in cui qualcuno dice: ma mettiamoli un po' insieme, perché poi va mica sempre tanto d'accordo, noi cerchiamo di farli andare d'accordo, di metterli in sinossi, ma poi in verità ti vede che lui moltiplica i pani una volta, due, si capisce mica. Beh, non è che poi quando si parla delle apparizioni non parliamone, no? Lì metterli d'accordo è un disastro, non si riesce neanche a metterli in sinossi. Allora uno dice: beh, mettiamoli tutti insieme, noi facciamo una bella storia di Gesù, così. La Chiesa ha sempre rifiutato questo, perché i Vangeli non sono semplicemente delle attestazioni storiche, i Vangeli sono un'espressione di fede, sono degli scritti in cui una comunità racconta la storia del Signore raccontando la propria fede. E la fede della comunità di Matteo è diversa dalla fede della comunità di Giovanni. Non, ovviamente tutte e due hanno Cristo come riferimento e come fondamento, ma evidentemente sottolineano cose diverse, situazioni diverse della Chiesa. Un conto è una Chiesa che vive in un mondo giudaico, che si trova dunque ad affrontare certe problematiche, il confronto con la legge, con la circoncisione. Un conto è una Chiesa che vive in un contesto pagano, un conto è una Chiesa degli inizi, e un conto è una Chiesa un po' più avanzata. Vedete, per esempio, Luca, che scrive un po' più tardi, è molto più attento a certe cose, la ricchezza, il problema della ricchezza. Forse nella prima comunità si poneva poco, incomincia a porsi la faccenda. Questa armonia di voci deve essere riconosciuta perché e richiede, una grande attenzione ai doni che Dio fa nella Chiesa. L'assolutizzazione di un carisma è davvero qualcosa di assolutamente negativo, perché mi impedisce di cogliere la ricchezza delle interpretazioni di fede che vengono date, e quindi la ricchezza stessa del mistero di Cristo. È come se io rischiassi costantemente di ridurre Cristo alla mia misura, di farmi un Cristo in qualche modo mio, ovviamente poi giocato ideologicamente contro gli altri. Quando si entra in questa logica scatta l'ideologia, e quindi scatta tutto quello che con l'ideologia viene. Leggetevi Galati 6, il frutto dello spirito e le opere della carne: fazioni, divisioni, invidie. quando esce questo, inevitabilmente la faccenda si complica. Ci accorgiamo nelle nostre comunità, no? Anche quando parliamo di cose concrete, quando si sta cercando davvero di parlare a partire dalla fede, e quando invece emergono delle problematiche che subito si accorge che c'è qualcosa che non va. Non perché quando si parla della fede non si possa litigare, nella Chiesa si è sempre litigato. Leggetevi la storia dei primi concili, si prendevano anche a botte. Il concilio di Efeso sono presi anche a botte. Con molta carità, ma si sono presi a volte, con una profonda carità. Però le legnate sono legnate, vuol dire che date con carità fanno male. Ecco, quindi non c'è da aver paura di questo. Pensate a Paolo, provate a leggervi la lettera dei Galati. È una lettera bellissima, la lettera dei Galati, perché si vede proprio Paolo che non è proprio più. Sbotta, proprio stolti Galati, ma capite proprio niente, cioè vedi proprio Paolo che la rabbia quasi di Paolo, no? Che perché questi qui stanno svuotando il cristianesimo, lui non può mica accettare, ecco. Dentro questo cammino comunionale della Chiesa, che è dunque un cammino personale, ma che è anche un cammino che la Chiesa compie nella sua storia. Perché anche la Chiesa non ha avuto sempre tutto chiaro. A un certo punto della storia della Chiesa sembrava quasi, c'è un bellissimo libro che parla del modernismo e delle reazioni al modernismo, un po' di Poulain, dove il modernismo riproponeva proprio la questione della storicità della Chiesa. E leggendo le reazioni di alcuni preti del tempo, siamo all'inizio del Novecento, è simpatico, c'è un prete, un curato francese che scrive ad una rivista francese dicendo: ma forse che non è vero che nostro Signore Gesù Cristo ha creato il ministero e ha creato dunque i riti che noi... Questo qui era convinto che Gesù Cristo avesse scritto il diritto canonico, ovvero, o perlomeno che l'avesse abbozzato. È chiaro che non è così. La Chiesa arriva anche attraverso la sua storia, in qualche modo, a comprendere essa stessa come comunità sempre di più il mistero di Gesù Cristo. Gli esempi, quindi, potremmo fare 200.000, ma pensiamo soltanto due cosine così, veloci, tanto per fare un esempietto. Il sacramento della penitenza, come lo conosciamo noi, Sant'Agostino non l'ha mai vissuto. Sant'Agostino si è mai confessato in vita sua. Fino al IX-X secolo la penitenza era solo la penitenza pubblica, che veniva fatta una volta nella vita, poi se peccavi ancora eri fregato, che riguardava ovviamente peccati gravi. Quindi è stato poi, partendo dall'Irlanda e avanti, che si è diffusa la pratica della penitenza così come noi la conosciamo, con la confessione individuale, eccetera, eccetera. Capite che evidentemente nella Chiesa c'è stata un'evoluzione che ha in qualche modo portato la Chiesa a comprendere di più alcune cose. Ma pensiamo anche, per esempio, al problema dei rapporti tra Chiesa e mondo. Un problema che non si poneva nel Medioevo. Chiesa e mondo era la stessa cosa. Infatti i primi trattati di ecclesiologia, curiosamente, di ecclesiologia non c'erano neanche trattati, San Tommaso non ha un trattato, se voi cercate in tutta la Summa, una sberla di roba così, non trovate di ecclesia. I primi trattati veri di Chiesa su di cosa trattano? Quali sono i rapporti tra il Papa e l'imperatore? Tra il Papa e il potere politico, che badiamo bene, non è sentito fuori dalla Chiesa, che l'imperatore era, però capite che in una struttura dove Chiesa e mondo fanno la stessa cosa, perché il mondo è ormai il mondo cristiano, quello a cui ci si rivolge, il problema dei rapporti chiesa buona non si può. Comincia a porsi quando? Quando per esempio la chiesa si divide. E allora quando in Germania ci sono cattolici, luterani, calvinisti, allora com'è la storia? Le guerre di religione, il problema di capire come si può gestire una società in cui, che non ha più un punto di riferimento teologico, spirituale, magisteriale, unitario, ma che è in sé in qualche modo frammentata, no? E poi gradatamente lo sviluppo della laicità. È chiaro che la Chiesa deve in qualche modo interrogarsi a partire da questi nuovi problemi che nel Medioevo non c'erano. Deve cioè avere la capacità, come ha avuto certamente nel Concilio, di confrontarsi con queste novità della storia per tirare fuori dal tesoro della fede, che è il Vangelo, che è la Scrittura, tirare fuori quelle soluzioni che sono le più adeguate, le più vere nei confronti del Vangelo e nei confronti del mondo. Dentro, questo è il cammino che tutta la Chiesa deve fare. Tutta la Chiesa, quindi noi compresi. Non si tratta di... non è il cammino del Magistero. Il sensus fidei, cioè questo istinto che porta la Chiesa a capire, appartiene a tutti. Anzi, addirittura c'era un grandissimo personaggio che era il Cardinale Newman, che è uno di quelli che ha riflettuto profondamente su questo. Lui era anglicano, poi è diventato cattolico, e una delle sue prime opere l'ha scritta sull'arianesimo, e ha mostrato che a un certo punto nella storia della Chiesa c'erano una marea di vescovi, perfino la maggioranza dei vescovi erano ariani, mentre il popolo ha conservato la fede di Nicea, la fede dei concili, la fede, no? Il popolo che probabilmente non era in grado di, come dire, di fare i discorsi teologici che facevano i vescovi, non è in grado di motivare fino in fondo le sue scelte attraverso la teologia, però aveva questo istinto che lo portava a rifiutare in qualche modo quello che quella eresia gli diceva. È significativo questo. Il popolo ha veramente una sua funzione. Il popolo vuol dire la gente, i cristiani, hanno questa funzione importante di difesa, di difesa e di accertamento del valore della verità. Certo, nella Chiesa c'è poi una funzione fondamentale che è quella del Magistero. Il Magistero è dentro questo processo che riguarda, ripeto, tutta la Chiesa e quindi tutti noi, c'è qualcuno che ha un compito particolare e specifico. Ovviamente questo compito non è un compito, come dire, direttamente generativo. Magistero non vuol dire che il magistero potrebbe star da solo facendo a meno del popolo di Dio. Per dirla con una frase a effetto di uno dei grandi padri conciliari, che era Yves Congar, colui che è ministro nella Chiesa ha il carisma della sintesi, non la sintesi dei carismi. Cioè, vuol dire che non è mica detto che un prete perché è prete, un vescovo perché è vescovo e un papa perché è papa è più intelligente, più tutto di tutti gli altri. Non è mica vero. Se noi guardiamo nella storia, ci sono persone che certamente hanno visto più lontano di certi papi. Non c'è dubbio. Nonostante questo, però, c'è una funzione specifica dentro la Chiesa, che è la funzione magisteriale. Su cosa si fonda la funzione magisteriale? Potremmo leggere Lumen Gentium, ma forse è meglio dirlo, che così almeno nel capitolo dove si parla appunto della funzione magisteriale, e si parla della funzione, in particolare della funzione dottrinale. Cioè, che cos'è la funzione dottrinale del Magistero? Chi sono i ministri? Sono persone che ricevono una ordinazione. Ordinazione vuol dire un gesto sacramentale con il quale sono abilitati in qualche modo a svolgere un compito di guida della comunità. Dico di guida della comunità in primo luogo perché, come dicevo prima, per esempio nel Nuovo Testamento queste guide della comunità non vengono mai definiti sacerdoti. Si usa il termine episcopo, che vuol dire sorvegliante, un termine laico. L'episcopo era l'ispettore, quello che guardava episcopei, guarda dall'alto, quindi sta ben attento. Presbiteros, che vuol dire anziano, che ricorda il gruppo di anziani che nelle sinagoghe erano i responsabili della sinagoga. Quindi, oppure diaconos, che vuol dire servitore, servo, quindi era uno che svolgeva una funzione di servizio all'interno della comunità. Tutti i termini in qualche modo, per così dire, laici o comunque non sacerdotali, perché come sapete il sacerdozio antico, il sacerdozio ebraico, era riservato, era un sacerdozio ereditario, non si diventava sacerdote per vocazione, come d'altra parte in quasi tutte le regioni. In India i bramani sono famiglie di bramani, di bramini, insomma, non fanno la scelta di fare i bramini. Qual è il compito di queste guide? Dovremmo vedere soprattutto le cosiddette lettere pastorali, che sono quelle lettere attribuite a Paolo, ma ormai quasi tutti sono d'accordo che non sono di Paolo, perché Paolo era già morto, sono state scritte, però con le quali vengono rivolti ad alcuni che cominciano ad essere vescovi, Timoteo, Tito, vengono rivolti delle indicazioni molto precise. Anzitutto essi hanno il compito di custodire il deposito. Usa Paolo, non è forse lui l'autore, ma dico Paolo perché altrimenti tutte le volte dobbiamo stare a dire l'autore di Timoteo, diventa complicato. Custodire il deposito è un'espressione molto bella, usa il verbo phylaxen, che vuol dire fare la guardia, col moschetto davanti, quindi attenti a che nessuno porti via niente. Cioè c'è un deposito della fede che deve essere custodito, che deve essere preservato da qualunque contaminazione. Il primo compito del Magistero dunque è quello di conservare la autenticità della fede apostolica. Quella fede che è fissata ormai nella scrittura, è quella fede che contiene l'esperienza originaria della Chiesa. Perché è così importante custodire questa esperienza originaria? Perché appunto il cristianesimo non è una teoria. Una teoria potrebbe evolversi, cambiare, pensate, vediamo le filosofie, no? Platone, Aristotele, Hegel. Adesso se capisco una nota, pensiamo debole. Bene. Allora, la fede cristiana invece si fonda su un evento, che è l'evento di Gesù Cristo. E quell'evento lì è quello, non lo si può modificare. Quell'evento resta come normativo, la scrittura resta come il fondamento normativo della fede cristiana. Niente può essere detto contro la scrittura. Cioè, la scrittura, perché la scrittura contiene appunto la testimonianza degli apostoli, dunque la testimonianza di quella testimonianza originaria ci riporta, ci mette davanti agli occhi e davanti al cuore soprattutto l'evento originario di Gesù Cristo. Per questo il primo compito è quello di custodire il deposito, di stare ben attenti che questo deposito non venga in qualche modo vanificato, o cancellandolo o in qualche modo interpretandolo in una maniera che non sia conforme al deposito stesso. Non a caso queste lettere pastorali, come dicevo, nascono proprio in quel momento delicatissimo per la vita della Chiesa in cui gli apostoli stanno cominciando a vedere meno. E allora in qualche modo, non ci sono più i testimoni originali, c'è bisogno adesso di essere custodi del deposito. La nostra fede è apostolica, nel senso che si fonda sulla fede degli apostoli e conserva la fede degli apostoli nella sua ricchezza e nella sua integralità. Quindi questo è certamente il primo compito dei ministri. Essere un riferimento, avere la scrittura come riferimento costante, in modo che la scrittura non sia cancellata, il punto di riferimento, evitare insomma il settarismo anche nell'interpretazione della scrittura. D'altra parte però questa scrittura, proprio perché è una cosa vivente, non è un testo antico messo lì, noi possiamo naturalmente leggere la parola di Dio è letteratura, quindi uno studioso di letteratura la può benissimo leggere come legge Omero o come legge, no? È pienamente legittimo, fa parte della storia. Però è chiaro che la nostra lettura di fede, anche se deve fondarsi su una lettura seria, scientifica, acribiosa dei testi, e qui i nostri insegnanti, se voi guardate, non credo che sia la Bibbia in fondo è un libricino, né? Se guardate le biblioteche che sono state scritte sulla Bibbia, sul Vangelo di Marco, potremmo riempire tutta questa solo sugli scritti degli ultimi 30 anni. Quindi dobbiamo cercare di capirla profondamente nel suo contesto, nel suo, quindi che cosa vuol dire quella cosa in quel contesto culturale. Però è chiaro che questo è solo un primo passaggio. La lettura che la Chiesa deve fare è una lettura di fede, cioè è una lettura in cui attraverso quell'incontro con quella realtà lì alimenta la propria fede, e la fede genera una tradizione. Tradizione deriva in latino dal tradere, consegnare, cioè la fede viene in qualche modo consegnata, dove naturalmente il consegnare, stare ben attenti che si tratta di consegnare, ma da consegnare la fede. Ora la fede non può essere consegnata come un pacco postale, cioè io lo prendo e te lo do. La fede vuol dire che io la ricevo, la vivo e poi ti comunico la mia fede. Non so se mi spiego. La fede non è solo un insieme di dottrine, allora basta, ti do un libro, studiatelo. Però un libro non genera la fede. Mi è capitato una volta una ragazza che doveva venire e doveva sposarsi. Lei sposava al sud e non aveva la cresima. Però lei mi diceva: io non sono credente. Però il parroco lì del sud gli ha detto: guarda, se non sei credente lui ti fa la cresima, spuse e se basta, perché la cresima è utile, che credi in Dio, è cosa che gli dici sì, credo. Però il parroco dice: assolutamente senza la cresima. Ma lei che cosa ha fatto? Di sua iniziativa ha preso il catechismo della Chiesa Cattolica e se ne è studiato tutto sui sacramenti, la cresima. È venuta lì, mi ha fatto un esame di teologia sacramentaria che, giuro, sarei contento me lo facessero tutti i miei studenti, che io insegno un po' di teologia, perché questa qui era laureata in filosofia, capite che una che ha studiato Hegel studiasse il catechismo della Chiesa Cattolica è una roba da ridere. Però non ha cambiato niente nella sua vita. La tradizione, voglio dire, non consiste nel consegnare un libro, la tradizione consiste nel consegnare una vita, consegnare quella fede che io ho vissuto e che dunque ti consegno. La fede, io lo dico sempre quando parlo ai genitori, la fede non si insegna, la fede si comunica, come tutte le cose vere e importanti della vita, come l'amore. L'amore potete mica insegnarmi l'amore, potete insegnare l'amore, cioè ti spiego cosa vuol dire l'amore, sì, va bene, o gli vuoi bene. Allora capite che il processo della tradizione è È il contrario di quello che vorrebbe un certo tradizionalismo. Il tradizionalismo vorrebbe in qualche modo che la tradizione sia in un certo punto della vita fissata lì. Questa è la tradizione della Chiesa. La tradizione invece è un dinamismo vivente che necessariamente cresce e continua, che necessariamente continuamente si alimenta, che continuamente si confronta con problemi diversi. Certo, con la preoccupazione di mantenere una continuità con la tradizione. La tradizione in qualche modo è la comunione nel tempo. C'è una comunione dell'oggi, ma noi oggi siamo in comunione anche con quelli che hanno vissuto nel 200. Quindi consapevoli che certe cose vivevano diversamente da noi, ma consapevoli anche che c'è questo flusso che anche attraverso di noi, anche attraverso i loro errori, magari, è arrivato fino a noi. Questo è importante. Ricordiamoci quando parliamo degli errori della Chiesa, dobbiamo denunciarli, però insomma, anche è passata attraverso una vita di uomini e donne come noi, magari tra 200 anni, chissà cosa dirà di noi, diranno qua di cotte e di crude, che lo sa, no? Teatro. Ecco, naturalmente dentro questo flusso e questo movimento ci sono poi dei punti che in qualche modo vengono fissati, quelli che si chiamano i dogmi, che sono quelli che mi danno il pane da mangiare, perché io oltre a fare il parroco insegno un po' di dogmatica, per fortuna che ci sono almeno. Allora, che cosa vuol dire i dogmi? Vuol dire in qualche modo che nel corso del cammino della Chiesa si vengono a chiarificare delle cose, degli elementi dottrinali che sono avvertiti come così importanti che non possono essere smentiti, che non possono essere negati. Cioè si riconosce che quel valore lì, in qualche modo, è così rilevante che andare a toccarlo vuol dire andare a toccare qualcosa di essenziale della fede. Quando dico che Cristo è figlio di Dio, Nicea, io dico Cristo è figlio di, comincio a dire Cristo è figlio di Dio. Attenzione, non è figlio di Dio, come diceva Ario, per modo di dire. Non è un deuteros theos, un figlio di Dio per analogia. No, no, è proprio figlio di Dio. Calcedonia dice, Gesù Cristo è una persona in due nature. Cioè, è veramente uomo ed è veramente Dio. C'era qualcuno che diceva, ma forse umanità e divinità si sono un po' mescolate. Qualcuno che diceva, no, l'umanità e la sono rimaste distinte. No, una persona, un unico soggetto, in due nature, è in un certo senso tutto veramente uomo ed è tutto veramente Dio. Cosa vuol dire questo? Calcedonio mica lo spiega, Calcedonio poi dice ai teologi, arrangiatevi voi a spiegarlo. Però questo noi lo dobbiamo dire perché altrimenti veniamo meno, la parola che diciamo contraddice la parola del Vangelo. Faccio un esempietto, poi facciamo un intervallo perché non vorrei distruggervi subito. Vi faccio un esempietto di questo, proprio l'esempio di Nicea, secondo me è uno dei più illuminanti. E Nicea c'era, si fa il concilio perché c'era questo teologo, parroco tra l'altro di Alessandria d'Egitto, che si chiamava Ario, che ha cominciato a dire, a negare in qualche modo la divinità di Cristo. Il suo ragionamento era, ma guardate, un aspetto del suo ragionamento, se lo faccio tutto, lo tengo con un'ora, era questo, soprattutto poi del suo allievo Eunomio. Allora, in fondo noi di Dio almeno una cosa dobbiamo poterla dire. C'è un concetto che non può non appartenere a Dio, ed è che Dio è ingenerato, agenesis. Dio non ha nessun principio, perché se Dio avesse un principio ci sarebbe uno più grande di Dio. Ma siccome noi leggiamo nel Vangelo che Cristo è generato, vuol dire che Cristo non è mica Dio. sarà Dio in un certo senso, sarà Dio nel senso che il Padre gli concede qualcosa della sua divinità, lo rende partecipe del suo potere, ma non è mica Dio. Capite? Qui cosa fa Ario? Parte da un'idea precisa che è quella del suo tempo, quella del mondo greco. Dio, una certa immagine di Dio, e l'applica al Vangelo. Quello che non quadra con quel pensiero, dal Vangelo in qualche modo lo si tira via, cercando solo quegli agganci che gli possono essere utili. Perché mi chiami buono, solo Dio è buono? Allora Ario dice, Nicea in fondo fa esattamente, dice no, attenzione, è il Vangelo che comanda che ci dice qual è il vero modo di vedere Dio, è il Vangelo che in qualche modo ci aiuta a reinterpretare la cultura, non la cultura che deve interpretare il Vangelo. Faccio questo esempio per capire cosa vuol dire. Allora la Chiesa dice no, noi dobbiamo dire che è proprio il figlio di Dio, in senso vero e proprio. Lo sappiamo bene che ci crea un sacco di macelli. E infatti dopo Nicea ce ne sono successi con gli ariani, qui a Milano, poi con gli ariani, ma lo sappiamo che questo ci crea dei problemi, però questo lo dobbiamo dire per essere fedeli al dettato del Vangelo. Il Vangelo ci dice che quando abbiamo a che fare con Cristo, noi abbiamo a che fare con Dio. Chi vede me vede il Padre. Capite cosa vuol dire dogma? Vuol dire questa cosa qui, riconoscere che questa cosa qui è talmente importante per la fede che toccare questa scardina un elemento fondamentale della fede. E allora la funzione del Magistero è proprio quella di fissare in qualche modo, in maniera autoritativa, dentro questo processo di discernimento in cui tutto il popolo di Dio è in qualche modo chiamato ad essere partecipe, di fissare precisamente questi punti fondamentali senza i quali la fede cristiana rischierebbe di ridursi a una gnosi. Queste sono le definizioni magisteriali, l'esercizio più alto del potere magisteriale, quello che si chiama il magistero ex cathedra, quello in cui, Lumen Gentium lo ribadisce, il magistero è infallibile, Vaticano I confermato, d'altra parte da Vaticano II. Lì dove il Papa, insieme ai vescovi, definisce una verità come dogma, quella verità non può essere negata. Ovviamente parlare ex cathedra vuol dire che il Papa deve in qualche modo nella definizione avere la chiara ed espressa intenzione di esprimere un dogma. Quindi non tutto quello che dice il Papa ovviamente è infallibile. Solo nei momenti in cui il Papa esprime con chiarezza questa, e notiamo bene, l'ermeneutica dei testi dice anche che l'oggetto della definizione è talmente attenta, ma questo già nell'Ottocento, già ai tempi del Vaticano I, di cui si parla sempre tanto male, qualche volta con un po' di ragione, ma mica sempre, è stata molto attenta a non allargare troppo i confini dell'infallibilità. Tanto che, per esempio, già nell'ermeneutica dell'Ottocento, dei grandi padri della Gregoriana, del tempo, che hanno studiato molto questo problema, si diceva la definizione è proprio solo l'oggetto della definizione che è infallibile, non le argomentazioni. Faccio un esempio sul tema dell'Immacolata Concezione, il penultimo dogma, quello che è stato fatto nell'Ottocento, ha un fondamento biblico piuttosto labile. Infatti già anche nel testo il Papa dice che certi testi alludono, no, non dimostrano. Guardate bene com'è il ragionamento che fa il Papa. Ci sono questi testi che alludono. C'è stata una crescita di questa verità, si è diffusa presso il popolo cristiano. Il popolo cristiano, in senso sfide, l'ha accettata. Si è creata addirittura una tradizione liturgica. si è creata una sostanziale unanimità del popolo cristiano, almeno del popolo cattolico. Quindi io adesso posso arrivare a definire, usando anche alcuni testi biblici che alludono a questo. L'ermeneutica dice, attenzione però, che come dire, il fatto che si usi quel testo non vuol dire che la infallibilità riguarda anche l'interpretazione di quel testo. L'interpretazione di quel testo resta libera. Capite? Vuol dire, è solo il dogma, cioè la verità di fede. Maria è concepita senza peccato originale. Quello è il punto. Anche qui, cavoli dei teologi, poi riuscire a dimostrare cosa vuol dire, cos'è il peccato originale, cosa vuol dire essere concepito. Ecco. Però questa è una verità fondamentale. Ovviamente poi ci sono altre modalità di esercizio del magistero. Per fortuna non proclamo un dogma giorno sì giorno, altrimenti avrei troppo lavoro. Dogmi sono l'ultimo dogma, l'ho fatto nel 50, quindi adesso ci lascia respirare un po'. Ed è quello che magari vedremo in 10 minuti nella seconda parte, ecco, poi ti lascio un po' di spazio per gli interventi. Allora ci vediamo tra un quarto d'ora.
Sì, va bene, grazie.
Eccoci. 10 minuti. Sì. La storia. Andiamo a fumarci una sigaretta.